Bertolt Brecht è uno dei poeti e drammaturghi più importanti del Novecento. L'autore dell'opera Da tre soldi e di Madre Coraggio e il teorizzatore del teatro epico fu però anche un abile comunicatore. E ne dà prova il corposo volume in cui l'editore Suhrkamp ha raccolto 91 interviste che videro Brecht interlocutore di giornalisti di vari paesi sull'arco di 30 anni. Così, Unsere Hoffnung heute ist die Krise, la nostra speranza oggi è la crisi, è al tempo stesso una possibilità di sapere di più dell'attività letteraria e teatrale di Brecht, ma anche di capire chi fu l'uomo Brecht. Insomma, un percorso al tempo stesso dentro la biografia e dentro il divenire della poetica dell'autore tedesco. La nostra collaboratrice Flavia Foradini si è occupata estesamente di Brecht, fra l'altro per il Piccolo Teatro di Milano, e ora ha letto questo importante libro per noi. Flavia Foradini, ben ritrovata.
Buongiorno.
Che impressione hai avuto dalla lettura del volume, per cominciare?
Allora, Brecht è stato sicuramente un gigante del mondo culturale europeo e lo si vede anche nel modo in cui sapeva dosare e modulare assai bene le proprie dichiarazioni. Questa raccolta di interviste, che è curata dal germanista Noah Willumsen ed è provvista di un gran numero di note che contestualizzano le varie interviste, mette in luce, a mio parere, proprio questa capacità innata di Brecht. Come giornalisti, Massimo, sappiamo che un'intervista può aprire le porte ai mondi segreti di un autore, di un intellettuale, di un politico, di un artista, ma non è scontato. Alcuni si limitano poi a dichiarazioni di carattere generico. Invece da queste interviste con giornalisti di 15 paesi, che il volume raccoglie, dicevi anche tu, su un arco di 30 anni, quindi dal 1926 al 1956, si vede come Brecht fosse piuttosto bravo a sfruttare il palcoscenico offerto da un'intervista. Lui operava su due livelli, quello dell'immagine e quello della parola. Ci sono delle fotografie molto celebri degli anni 20 in cui lui viene ritratto con un cappottone di pelle, più grande di lui tra l'altro, di pelle nera, coi capelli cortissimi, non aveva ancora gli occhiali, ma aveva già il sigaro fra le labbra, insomma una specie di gangster. E poi invece negli anni 30 ha cominciato a poco a cambiare questo aspetto, assumendo sempre più una sorta di look operaio, con una coppola in testa, e poi arrivarono gli occhialini rotondi e un aspetto sempre più, come dire, monacale, un po' ascetico. Quindi col tempo le immagini gli servirono per creare o comunque contribuire a creare una sorta di marchio di fabbrica, mentre attraverso le sue parole esprimeva esattamente ciò che voleva che arrivasse al pubblico.
Facciamo magari qualche esempio dalle pagine del volume, Flavia.
Sì, io trovo molto interessanti le interviste della seconda metà degli anni 20, quando ancora stava appunto costruendo questo personaggio Brecht. Lui era già conosciuto per testi come Baal, come I tamburi della notte, Nella giungla delle città, ed era considerato una delle giovani promesse del teatro tedesco, naturalmente. E per un'intervista con la giornalista polacca Regina Reicherowna, la ricevette in casa sua e la ricevette con addosso una giacca di pelle da aviatore, il che è un po' strano perché uno non è che ti riceve in casa con una giacca di pelle addosso, quindi anche questo era una sorta di messa in scena. E in questa intervista lui si vede che annuncia delle cose di sé, ma lo fa sia al pubblico sia agli operatori del teatro, quindi ai suoi colleghi sostanzialmente. Spara a zero sul teatro del tempo in modo totale, dice che il teatro è retrivo, dice che anche là dove ci sono dei testi buoni nessuno sa come allestirli, a parte lui naturalmente, dice che non ci sono attori, vagheggia un nuovo pubblico e dice che bisogna portare le masse in teatro, che bisogna fare una rivoluzione sociale insieme alla rivoluzione del teatro. E in una intervista successiva dello stesso anno però dirà che il pubblico è troppo educato per dire che si sta annoiando a teatro, ma che la verità è che la recitazione è tremenda e quindi nessuno riesce ad avere il teatro come dovrebbe essere, non c'è più rapporto tra palcoscenico e pubblico. Insomma, dice che in realtà il teatro dovrebbe diventare una forma di intrattenimento come riesce a fare un film americano, quindi lui amava molto il cinema, quindi dice quello che fa un film americano per intrattenere il pubblico deve saperlo fare anche il teatro, quindi con fantasia, con umorismo, con originalità, Insomma, lui davvero negli anni, soprattutto negli anni 20, spara completamente a zero sul teatro e in particolare si autopromuove come autore e anche come regista.
Naturalmente arrivano gli anni 30, arriva il nazismo. Nel 1933 Brecht fugge dalla Germania nazista, farà ritorno nel suo paese soltanto al termine della guerra. Come si pone allora Brecht nelle interviste da esule?
Allora, ci sono due fasi. La prima fase è di quando lui rimane in Europa. Negli anni 30 lui è in Europa e continua a, diciamo così, dissertare sul teatro, su cosa dovrebbe essere teatro. Continua a farlo esattamente come negli anni 20 in modo abbastanza bellicoso, almeno per la prima parte degli anni 30. Su quello che succede a teatro, nelle interviste, praticamente salva soltanto se stesso e Erwin Piscator, che era un altro regista, suo compagno di strada sostanzialmente, fondatore di teatri, ideologicamente molto a sinistra, che poi dovette emigrare anche lui, che Brecht voleva coinvolgere nel suo progetto poi del Berlino Ensemble, ma Erwin Piscator se ne andò invece a Berlino Ovest e quindi lo lasciò da solo a Berlino Est. Nell'intervista degli anni 30 lui riafferma la sua convinzione di essere uno dei pochi autori drammatici tedeschi che sappiano qualcosa di teatro. Dice: la maggior parte di quelli che scrive di teatro non ha mai messo piede su un palcoscenico o in una platea. E teorizza anche negli anni 30, comincia a essere veramente il teorico del teatro epico, e dice: l'attore non deve essere il personaggio, quindi non deve entrare nel personaggio, ma deve semplicemente descriverlo come se si trattasse della descrizione di un libro. Quindi continua a riflettere sul teatro e ad essere abbastanza spavaldo e aggressivo nei confronti del mondo del teatro, che quello di riferimento per lui è ancora quello tedesco, evidentemente.
Flavia Foradini, con il peggiorare della situazione, nel 1941 Bertolt Brecht decide di spostarsi negli Stati Uniti, quindi lontano dai pericoli dell'Europa. Cambia forse qualcosa nel suo modo di porsi nel corso delle interviste?
Cambia tutto, completamente tutto. Innanzitutto va detto che lui va negli Stati Uniti nella primavera del 1941 attraversando tutta l'Unione Sovietica e andando alla costa pacifica per poi imbarcarsi e arrivare in California. E naturalmente, curiosamente, ci si chiede perché non è rimasto nell'Unione Sovietica, visto che aveva delle idee marxiste sostanzialmente. Però no, lui va negli Stati Uniti e cambia tutto perché viene messo sotto osservazione strettissima dall'FBI. Quando lui arriva, poco dopo, gli Stati Uniti entrano in guerra e quindi lui, come tanti altri tedeschi, diventa un enemy alien, quindi diventa uno straniero nemico e quindi, come dire, pericoloso, viene potenzialmente dichiarato pericoloso e quindi l'FBI lo tiene completamente sotto controllo, anche il suo telefono sotto controllo, deve dire sempre dove va e quindi sta molto cauto nelle interviste. La cosa non servirà peraltro perché nel 1947 dovrà comparire davanti alla Commissione per le attività antiamericane. E sarà un momento cruciale perché lui riuscirà in qualche modo a svicolare e ci sono delle riprese di questo interrogatorio che fanno vedere come lui trasformò questo interrogatorio in qualche modo in una specie di pezzo di teatro. Ma riuscendo a non essere incriminato se ne andò immediatamente dagli Stati Uniti e non tornò mai più. Di ritorno dall'Europa si stabilì in Svizzera. Perché in Svizzera? Perché durante la guerra era stato l'unico paese che aveva continuato a mettere in scena i suoi testi e anche dopo la guerra per un certo periodo misero in scena i suoi testi, ma il vento politico era cambiato anche in Svizzera e quindi nel 1949 gli venne fatto capire che doveva andarsene. C'è un rapporto della fine del 48 della polizia in cui si dice: solo perché nel nostro paese si vive meglio, beh, questo non è un buon motivo per accettare stranieri di quel tipo che si stabiliscano da noi. Quindi lui se ne va, in realtà lui voleva andare in Germania, ma gli americani non gli davano il visto, nessun altro gli dava il visto. E quindi anche in questo periodo le interviste restano molto molto caute, anche quando arriva in Svizzera concede un'intervista proprio subito dopo l'arrivo nel 1947 e dice: io non arrivo qua in Europa come politico, ma arrivo come scrittore, io non mi voglio immischiare nelle questioni politiche. Perché? Perché non vuole mettere in pericolo la possibilità di tornare in Germania, che non gli riuscirà nella Germania Ovest. e non gli riuscirà neanche di andare in Austria, dove gli avevano offerto di lavorare con il Festival di Salisburgo. Lui aveva accettato e aveva detto sì, va bene, però io voglio un passaporto austriaco in cambio. Il passaporto gli era stato dato, ma era venuto fuori uno scandalo incredibile, perché anche in Austria non si voleva un pericoloso comunista come Brecht, quindi gli rimaneva sostanzialmente soltanto l'opzione Berlino Est.
E a Berlino Est, infatti, Bertolt Brecht fonda ufficialmente il leggendario Berliner Ensemble, questo nel novembre del 1949. Come erano le sue interviste in quella che era la zona sovietica di Berlino e della Germania, che, lo ricordiamo, dal 7 di ottobre del 1949 era divenuta la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca? Parlava liberamente? Poteva farlo?
No. In realtà, quando lui arrivò la prima volta, perché durante il soggiorno svizzero lui andò a Berlino Est per mettere in scena Madre Coraggio nel 1948, e quando arrivò lì disse: io non do interviste, o pensi o parli. Disse: io prima voglio capire e poi parlerò. Quindi all'inizio non diede nessuna intervista, ma anche successivamente, quando poi si stabilì effettivamente a Berlino Est, anche lì fu molto molto cauto. Se confrontiamo con la spavalderia degli anni 20 o anche degli anni 30, è un uomo completamente diverso, un uomo che si muove in qualche modo sulle uova, no? Interessante è il fatto, per esempio, che il 17 giugno del 1953 ci fu una rivolta popolare a Berlino Est. La qualcosa era clamorosa per un paese socialista. Ebbene, mancano interviste di quel periodo. Lui scrisse una poesia molto bella che si chiama Die Lösung, in cui sarcasticamente raccomandava al governo di scegliersi un altro popolo se quello che aveva protestato non gli andava bene, ma poi mancano appunto delle interviste, mancano delle dichiarazioni pubbliche, e questo non vuol dire che non ci fossero state, però evidentemente non sono state trovate. Quindi anche negli anni 50 lui, nell'ultimo scorcio della sua vita, era estremamente, estremamente cauto. C'è una nota di colore, il 1956, l'ultimo anno della sua vita, e una delle poche cose che fece fu quella di andare alla prima dell'Opera da Tre Soldi a Milano, nella regia di George Strehler. E c'è un'intervista molto interessante che lui diede prima del debutto, quindi non aveva praticamente ancora visto le prove, e qualcuno gli disse: ma è contento che George Strehler faccia questa messa in scena, questo allestimento dell'Opera da Tre Soldi? Lui disse: no, in realtà no. Io ho cercato di fargli cambiare idea, ho cercato di dirgli che l'Opera da Tre Soldi è un testo vecchio, ma lui è molto testardo. Poi in realtà sappiamo, non dalle interviste o anche in parte dalle interviste, ma soprattutto dalle lettere private, che lui poi fu entusiasta di quella messa in scena. E quel blocco di interviste del febbraio del 1956 è quasi l'ultimo, perché poi lui era molto malato e morì nell'agosto del 1956.
Ancora relativamente giovane, perché aveva soltanto 58 anni. Flavia Foradini, grazie di averci presentato questo volume che raccoglie 91 interviste concesse da Bertolt Brecht negli anni che vanno dal 1926 al 1956, appena pubblicato da Suhrkamp, con il titolo Unsere Hoffnung heute ist die Krise, la nostra speranza oggi è la crisi, un volume che sarà presto tradotto anche in lingua italiana. Grazie mille, Flavia, di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi.